Bene, buonasera a tutti. Penultimo incontro sulle lettere ai Tessalonicesi. Anche stasera ci aiuta Paolo nella preghiera con un magnifico inno cristologico della lettera ai Colossesi al capitolo 1, versetti 13-20. Come ritornello diremo: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Gesù ci ha liberati dal potere delle tenebre, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio suo, nel suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Vieni, Signore Gesù. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Vieni, Signore Gesù. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è il principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. Vieni, Signore Gesù. È infatti piaciuto a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. Vieni, Signore Gesù. Devo dire che raramente ci ho messo più tempo in vita mia a preparare 17 versetti di quanto abbia fatto questa volta, perché davvero ci troviamo di fronte, leggendo il capitolo 2, versetti 1-17, a uno dei brani probabilmente più difficili, probabilmente più complessi, non solo della teologia paolina, ma direi della teologia in genere. Però è anche un brano molto ricco, su cui gli autori si sono scannati, direi nei secoli, cercando di interpretare questi enigmi che Paolo pone come precursori della fine dei tempi, della fine dell'esistenza, della venuta del Figlio dell'uomo, della parusia, tirando fuori ogni sorta di interpretazione. Ma io cercherò, come sempre, dopo avervene dato così una certa presentazione anche di queste teorie, di dare una lettura più esistenziale, che credo sia sempre l'unica che è importante nel leggere i libri apocalittici. Cioè, come dicevo prima, parlando con una cara signora, prima di iniziare questa chiacchierata, ricordiamoci bene che quando si parla della seconda venuta del Signore, non dobbiamo tanto focalizzare la nostra mente alla fine del mondo, di cui, a dire il vero, ci interessa molto poco. Tant'è vero che Gesù stesso dice: ma chi se ne frega, ma smettete di turbarvi su questo punto, che non conosce neanche il Figlio e che sa soltanto il Padre. Ma dobbiamo pensare che la seconda venuta del Signore è il momento della nostra morte. Se noi capiamo questo, ci viene chiaro ogni lettura dei libri apocalittici, ci viene chiara ogni lettura della lettera ai Tessalonicesi. Perché allora abbiamo un grande messaggio per noi oggi che ci prende al di là delle paure, al di là delle lucubrazioni, è un messaggio per la mia vita, è un messaggio per la mia esistenza. Cominciamo a leggere. Noi sappiamo che nella prima lettera ai Tessalonicesi Paolo aveva parlato della venuta del Signore. Aveva parlato della venuta del Signore presentandola come un evento bellissimo, come un evento di vita, di resurrezione, come un evento glorioso. Qualcuno addirittura ha detto: la prima lettera ai Tessalonicesi presenta la bellezza dell'avvento del Regno di Dio, la bellezza dell'avvento del Signore. La seconda lettera ai Tessalonicesi presenta invece la bruttezza delle tribolazioni che dobbiamo sorbirci prima di godere della venuta del Signore. Quindi la prima è una contemplazione del paradiso, la seconda è una contemplazione, ahimè, delle durezze, delle difficoltà, delle tribolazioni, delle malattie, delle sofferenze che ci colgono in questa vita. Ma i Tessalonicesi avevano preso talmente con entusiasmo la predicazione paolina che si erano verificate due correnti teologiche all'interno di questa comunità, che ricordiamo bene è una comunità appena nata, è una comunità neofita, è una comunità in cui gli Atti degli Apostoli dicono Paolo è rimasto 3 settimane, abbiamo detto che probabilmente non è vero, non è possibile, sarà rimasto un po' di più, era il tema del primissimo incontro di questo nostro corso, eccetera. Comunque è una comunità ancora fragile, e allora avevano interpretato questi primi versetti di cui adesso Federica ci dà lettura in due maniere differenti, ma che poi portavano allo stesso tipo di alienazione comportamentale. Prego Federica.
Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarci così facilmente confondere e turbare né da pretese ispirazioni né da parole né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente.
Allora, attenzione, qui abbiamo già una traduzione che è già una presa di posizione. In realtà il testo greco dice quasi che la venuta del Signore sia presente. Allora, che cos'era successo? Che una parte dei convertiti dicevano: il Regno di Dio è già venuto, siamo già in paradiso perché abbiamo conosciuto Cristo, perché l'abbiamo incontrato, perché l'abbiamo amato, perché abbiamo ricevuto la sua parola, perché lo incontriamo nei sacramenti, perché dà un senso a tutta la nostra vita, e allora siamo già in paradiso, punto. Com'è bello, com'è bello, Signore, stare qui con te. Non abbiamo più nessun'altra attesa, perché tanto tu sei con noi, anzi a un certo momento non farai che prendere le nostre vite mentre saremo ancora viventi e saliremo con te sulle nubi, sarà tutto un passaggio di letizia, di gioia, punto e basta. E questo portava anche, sì, a una grossa, a un grosso clima di festa nella vita quotidiana, ma anche a un disimpegno nelle realtà quotidiane. Perché devo battermi per la giustizia? Perché devo battermi per una società migliore? Perché devo aiutare i poveri? In fondo io sono già in paradiso, sono già beato, sono già felice con il Signore, e quindi mi godo un po' la vita momento per momento. Altri invece leggevano questo presente nel senso che la Bibbia c'è in dà, cioè quasi che la venuta del Signore stia per venire da un momento all'altro. Allora, questa venuta che portava dietro di sé tutto un retroterra apocalittico di paure, di tremori, di terrore, no? Dell'avvento finale in cui ci sarebbero stati terremoti, maremoti, astri che si scontravano, eccetera, eccetera, metteva una paura terribile a questa gente che aveva perso la sua serenità, che aveva perso la sua pace e che per lo stesso motivo non si impegnava più nel quotidiano, ed erano lì molto angosciati, molto confusi. Vedete i verbi del capitolo 2, sono di non lasciarvi troppo presto confondere la mente né allarmarvi. Cioè la paura di eventi catastrofici quali erano raccontati nella letteratura tradizionale che parlava dell'ultimo giorno, del giorno del Signore, dell'Apocalisse, e quindi anche qui portava probabilmente a un disimpegno, no? Dalla vita quotidiana, anche dalle attività lavorative, ma questo sarà poi il tema della teologia del lavoro che Paolo affronterà nell'ultimo capitolo e che sarà oggetto della prossima conferenza. Vorrei farvi notare parola per parola alcune cose. Innanzitutto Paolo dice: io prego, erotao. Iper vuol dire per, a favore. Per che cosa? Uno, per la venuta di Gesù, per la parusia di Gesù. Allora, questo è anche un insegnamento per noi, eh? Quanto preghiamo per la venuta del Signore. La Chiesa, soprattutto adesso nel periodo di Avvento, ci fa pregare tanto per la venuta del Signore, ci fa dire Maranatà, Signore vieni. Paolo prega per la venuta del Signore, prega per essere pronto in questo grande momento in cui incontrerà il Signore. La Chiesa su questo ha sempre insistito, non solo dedicando un tempo speciale alla venuta del Signore, che poi noi sì, vediamo nel Santo Natale, ma quella è la prima venuta, eh? Noi dobbiamo anche dire Maranatà per la seconda venuta del Signore, che è quella del momento in cui noi incontreremo il Signore. Direi che questa preghiera è rimasta nell'Ave Maria, laddove preghiamo adesso e nell'ora della nostra morte, eh? Quindi che chiediamo che anche Maria preghi per noi, si accompagni alla nostra preghiera nel momento della nostra morte. Ma il secondo motivo della preghiera è: io prego, dice Paolo, per la parusia, per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e per il nostro radunarci con Lui. Guardate che è una cosa molto bella, mi ha fatto molto molto riflettere, perché io ho visto che questa lettera mi ha colto particolarmente peccatore su questo aspetto. Paolo, avete visto quante volte prega perché è contento della comunità. Paolo prega perché la vostra fede è forte, perché la vostra carità è forte, perché la vostra speranza è viva, perché avete diffuso in tutta la Macedonia il buon odore della vostra vita di fede. Quante volte noi preghiamo perché siamo contenti di essere Chiesa? Siamo sempre pronti a criticare, e poi è inutile, abbiamo proprio una formazione individualistica della fede, eh? Ciascuno di noi se la vede con Dio, punto e basta. Invece Paolo prega, e prega perché è contento che nella Chiesa, nel mondo, potremmo dire aggiornando la preghiera, ci sono milioni e milioni di fratelli, di sorelle che con costanza vivono la loro dimensione di fede, che vivono la carità, che vivono la speranza, che subiscono il martirio, che muoiono da credenti, che danno degli splendidi esempi di una vita consacrata a Dio e all'evangelizzazione. Ecco, io non so quanto voi pregate per dire grazie a Dio di questo, eh? O pregate, come dice qui, per il nostro radunarci insieme. O Signore, ti ringrazio, ti lodo perché alla domenica messa sono con i fratelli. Qualche volta i fratelli ci danno fin fastidio, a potersi avere una messa da solo, io il prete, quello bisogna metterlo, ed io, no? Ecco, ma ecco, invece per il nostro radunarci, per la nostra essere ecclesia, per l'essere Chiesa, per essere fratelli. Vedete come Paolo insiste su questa dimensione comunitaria, su questa dimensione di appartenenza a un popolo. Noi siamo popolo e dovremmo godere, no, di questo essere popolo. Quando siamo andati in sinagoga accompagnati da Enrico con il gruppo del giovedì, due settimane fa, molti sono rimasti un po' sconcertati dal vedere l'ateismo attuale dei nostri fratelli ebrei. Questo gentile architetto, membro della commissione culturale della sinagoga di Torino, l'architetto Baruch Liprandi, che ci ha accolto con tanta generosità, con tanto entusiasmo, e che ci ha parlato per 3 ore delle bellezze dell'ebraismo, ci ha colpito perché in 3 ore non ha mai nominato Dio, ma neanche per caso. Cioè, l'ebraismo è bello perché i suoi 613 precetti sono delle norme meravigliose di vita, per cui la circoncisione, i cibi puri, i cibi impuri sono norme essenzialmente igieniche, sono un modo di vivere nella festa. La stessa preghiera, e questo mi ha gelato, è un momento che si accompagna agli eventi più importanti della vita o della giornata. per cui lo faccio al mattino, a mezzogiorno, alla sera, e io sì dico delle preghiere, ma essenzialmente è un momento in cui rifletto sul fatto che ho un giorno nuovo da vivere e da spendere, ho un cibo che mi è dato e che devo procurarmi, e alla sera che mi corico di nuovo. Ma Dio non è mai stato nominato, è una cosa che ha turbato i fratelli del gruppo del giovedì, che sono credenti come voi, che sono persone che addirittura adesso vogliono chiedere un secondo incontro, questa volta con Rabbino, perché c'è parso. Però che cosa ne era emersa? Questa fierezza di essere popolo. Questa fierezza di essere popolo con delle leggi, con delle norme, con delle tradizioni, no? Per cui sentire questa possenza della vita comunitaria, che ti porta a fare delle cose anche da un punto di vista così della mentalità mondana assolutamente controcorrente, come il sabato vissuto, il giorno festivo, assolutamente quasi nell'immobilità, lo sapete, nello studio delle tradizioni, nello studio delle leggi, eccetera. Ecco, loro sicuramente, il popolo ebreo aveva questa grande fierezza dell'essere popolo, noi come Chiesa l'abbiamo molto meno. Siamo sempre un gruppo di cani sciolti che sbraitano chi da una parte e chi dall'altra, e quel povero pastore del Papa che cerca di tenerci insieme e di farci camminare sulla via del regno, accidenti, che fatica che fa, eh? Però è proprio la nostra formazione, noi non amiamo, non godiamo l'essere comunità, l'essere chiesa, non traiamo consolazione dal pensiero sono in difficoltà, sono in crisi. Però pensa quanti fratelli e sorelle in questo momento sono nella mia condizione, magari stanno peggio di me, eppure hanno questa gioia, questa serenità. Non ci sentiamo parte di questo popolo. E invece Paolo qui prega perché il Signore venga e per il nostro radunarci con Lui. Già ora, essere Chiesa con Lui ed essere Chiesa poi per sempre in eterno. Certo, questi Tessalonicesi hanno tre cause di spavento, l'avete sentito. La prima causa è lo pneuma, che vuol dire spirito, che può essere spirito con la S maiuscola, Spirito Santo, ma possono essere anche spiriti di malvagità. Cioè, qui il vostro testo traduce ispirazioni, mi sembra, no? Ecco, pneuma. Tante volte noi dobbiamo fare quest'opera di discernimento continuo, a cui ci chiama il Nuovo Testamento, tra gli spiriti buoni e gli spiriti cattivi. Non tutto quello che è ispirazione viene da Dio. Qui ci vuole un'opera di discernimento accurata, radicandoci sulle scritture, radicandoci sulla parola del Signore, facendoci guidare anche dai pastori che interpretano i carismi. Quante volte la nostra Chiesa è sbandata perché la gente segue più l'ispirazione che la parola di Dio. Quante volte io sento dire di fronte a certi discorsi di fede, perché derivano direttamente dalla Bibbia, ormai c'ho tanta esperienza, perché a furia di predicare ovunque, no, viene sempre fuori quello che alza la mano: ah, ma la Madonna ha detto ai pastorelli di Fatima che c'erano 5 diavoletti col forcone e ce n'erano 7 che invece avevano la lancia. Ma ragazzi, ma queste sono ispirazioni private, non è parola di Dio. Sono modi di dire in cui delle persone anche sante hanno interpretato certi sentimenti. Eppure quante volte nella Chiesa si mettono queste presunte ispirazioni, no? allo stesso piano, se non un piano superiore, del magistero della Chiesa e della tradizione della scrittura. Cioè, c'è gente che mi dice, ma spesso, e incontro sempre di più, e per me è drammatico: ma ho letto il libro della Valtorta piuttosto che la rivelazione del tal santone, della tal santona, eccetera, eccetera, che hanno detto che è così, che è cos'ha. Ma c'è una tradizione della Chiesa, ma c'è, a parte il fatto che la Chiesa, sapete quanto va cauta, a permettere che certe visioni e ispirazioni possano essere, mai debbano essere, no, accolte nelle comunità. Per esempio, vedete l'atteggiamento che c'è stato verso Lourdes e verso Fatima, e l'atteggiamento diverso che c'è verso Medjugorje, cioè questo è un dato di fatto nella vita ecclesiale, insomma, non possiamo negarlo. La Chiesa ha molta più cautela ovviamente in certi casi, e ne ha meno degli altri, ma non ti obbliga a credere che quelle parole di Dio. Sono esperienze forti che alcune persone possono avere fatto, perché Dio si manifesta a tutti, però attenzione, queste sono ispirazioni umane, sono ispirazioni, sono modi di dire degli uomini, non è parola di Dio, non è parola di Dio, e di fronte alla parola di Dio tutto il resto tace, tutto il resto si inchina. E dobbiamo imparare a fondare sulla parola di Dio la nostra fede. Vedete, già Paolo dice: vi siete fatti confondere la mente da ispirazioni, da spiriti, da gente, il termine proprio spiriti. Ci sono, e c'è tutta una teologia nell'Antico e nel Nuovo Testamento sui criteri di discernimento tra le ispirazioni divine e le ispirazioni che non sono divine, che sono, non dico demoniache, ma sono semplicemente umane, per cui bisogna sapere discernere, bisogna saper vedere. Tutto il discorso tra i falsi profeti e i veri profeti era un problema che turbò tantissimo Israele, Israele, voi sapete, aveva dei profeti professionisti, come avere il medico di famiglia, c'era l'ASL che ti scriveva il tuo profeta, erano i profeti di corte, erano i profeti di corte che lo facevano, tant'è vero che c'erano le scuole di profeti, c'erano i cosiddetti figli dei profeti, no? Quindi c'era un profetismo di professione, e c'è anche invece un profetismo estatico, un profetismo individuale nell'Antico Testamento. Notate bene, Dio si serve di tutti e due. Qualche volta la parola di Dio passa attraverso i profeti professionisti, qualche volta passa attraverso un Amos qualunque che dice: ero là che raccoglievo i sicomori, anziché pungevo i sicomori, perché sembra che, io non mi intendo mai mangiato un sicomoro, ma se lo pungi matura e diventa dolce, se non lo pungi resta aspra. Certo, quindi ho capito finalmente cosa faceva questo Amos, ma dicevo lì, il Signore mi parlò e mi disse. Oppure pensate a Osea, che era là che si tormentava perché la moglie lo tradiva, e il Signore gli dice: va a dire a tutti che il tuo tradimento è profezia del tradimento di Israele verso di me. Wow, c'è un bel fegato, però era gente che non era pronta, ma il Signore parla attraverso di loro. Così anche nel Nuovo Testamento Paolo ci invita, no? E dice che nella comunità c'è, non tutti quelli che si dicono ispirati vengono da Dio, e quindi c'è chi ha il carisma dell'ispirazione e c'è chi ha il carisma del discernimento degli spiriti, ci dice Paolo, cioè che ti dice se quello che a te sembra ispirazione viene da Dio o invece non viene da Dio. Magari sono frutto, non dico del male, ma della tua fantasia, dei tuoi modi di sentire, e questo è molto importante. Soprattutto oggi, in cui tanta gente fonda la sua fede sui miracoli, fonda la sua fede sulle apparizioni, fonda la sua fede su madonne che piangono, soli che girano e cose di questo tipo. Credo che davvero qui Paolo ci sta dando un grande insegnamento. Secondo motivo di turbamento, discorsi. Siamo subissati da parole. Da parole del mondo, ma anche da parole della Chiesa, Io credo che internet sia stata questa esplosione a livello ecclesiale di tutte le cose più insane e più malvagie che esistevano nei fedeli. Prima almeno certi fedeli stavano, non dico zitti, ma lo dicevano al vicino di banco. Adesso, se ti viene un'idea malsana, la prima cosa che fai un sito, no? Dove possibilmente tu possa infangare il Papa, infangare il Magistero, eccetera, eccetera, perché senti di avere la verità in tasca tua. E allora vedete questo prosperare di siti, no? Che poi la buona trasmissione Report di alcuni lunedì fa ci confermava essere tutti finanziati dal terzo oligarca russo, il quale intervistato, non ricordo più il nome, diceva chiaramente che per destabilizzare la Chiesa Cattolica e quindi l'Europa, in modo tale da poter distendere di nuovo le mani della grande Russia con i suoi nazionalismi e i suoi populismi su tutta quanta l'Europa, ecco che lui ogni anno dava 1 miliardo, ripeto, 1 miliardo di euro ai siti contro Papa Francesco. E faceva l'elenco, e Report, sapete, è una trasmissione che in questo va anche in piedi piombo, faceva poi vedere tutti i bonifici, tutti gli assegni, eccetera, eccetera. Ahimè, alcuni di questi siti cominciano pro-life, come si dice, in difesa contro l'aborto, eccetera, eccetera, e finiscono invece per essere questi siti che sputano veleno contro il Papa, contro il suo magistero. Quando ho sentito che, cos'è stato, un mese fa, 100 teologi e monsignori hanno fatto un documento in cui dicono che, poiché il Papa ha parlato dell'Amazzonia, no, e ha detto della necessità di inculturare nell'Amazzonia la fede, e ha fatto alcune anche prospettive di evangelizzazione nuova nell'ambito, è eretico e apostata, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un sito, e ovviamente dietro questo sito c'è questo oligarca russo, il numero 3 nella gerarchia delle ricchezze russe, che ogni anno dà 1 miliardo di dollari per i siti contro il Papa. Ecco i discorsi, il parlare. Io non so quanto ne siate influenzati. Il sottoscritto, che usa spesso internet per anche la ricerca biblica, perché ci sono anche tante cose belle in internet, grazie a Dio, quante volte batti, non so, una frase che ti interessa, cosa ha detto Papa Francesco, che ne so, sull'anzianità, cosa ha detto Papa Francesco sull'educazione dei bimbi, precipiti in certi abissi davvero demoniaci di parole, di divisione, di odio, di lacerazione, di scisma, ecco, che ci terrorizzano, che ci terrorizzano a volte. Poi basta chiudere il sito e passare ad altro, però anche non tutti hanno quella capacità di discernere non solo gli spiriti, ma di discernere la parola che viene da Dio e la parola che non viene da Dio. La terza causa di paura sono invece delle apostole, cioè delle lettere probabilmente che erano state fatte girare e che erano state attribuite falsamente all'apostolo. Quindi vedete come il mondo si ripete, già nella primissima comunità, qui siamo nel primo scritto del Nuovo Testamento, 50-51, primo scritto del Nuovo Testamento, c'è già questo problema di false lettere, di lettere apocrife che vengono spacciate come canoniche, e Paolo dice: vi siete fatti confondere, allarmare da qualche lettera fatta passare come nostra. Quindi c'era chi addirittura falsificava la parola dell'apostolo. Guardate che allora era molto più pericoloso, adesso quello che ha detto il Papa lo sappiamo. Basta aprire la TV e basta andare sui canali apposta, sentite quello che ha detto, lo sentite direttamente. Ma pensate allora, no? Pensate allora, dove l'apostolo era passato, era stato poco tempo, era andato via. Arriva una lettera, un tale ti dice, di San Paolo, è piena di eresie, è piena di cose contro il Vangelo. E tu, che sei un neofita, che hai apprezzato la figura di Paolo, che l'hai amato, resti confuso, turbato e spaventato. E guardate come quindi il divisore, no, abbia lavorato fin dagli inizi contro questo radunarci insieme, contro la Chiesa, contro la Chiesa. Vi ho già accennato, quest'anno ho fatto questi, come anche gli altri anni, questi esercizi, ho seguito questi esercizi spirituali itineranti che padre spirituale del sociale, padre Piero Granzino, fa tutti gli anni in Val di Lanzo, e padre Granzino diceva: il tema che quest'anno voglio affrontare sarà la Chiesa, perché mai come oggi abbiamo bisogno di sentirci Chiesa, mai come oggi è minacciata l'idea stessa di essere ecclesia, di essere Chiesa, di essere popolo, di essere uniti, di essere fratelli che si amano. e l'unico segno del nostro essere Chiesa sarà un amarci con un amore tale che gli altri possano dire: guarda come si amano. Da questo riconosceranno che siete miei fratelli, miei discepoli, se li amerete. A questo punto Paolo affronta una tematica che è assolutamente importante, ma soprattutto difficile. Di fronte a una comunità che attende il giorno del Signore come imminente, o addirittura di fronte a una comunità che dice: il giorno del Signore è già venuto, siamo già in paradiso, Paolo dice: no, ci sono prima alcuni segni prima della venuta ultima del Signore, prima della sua parusia. Vi prego mentalmente di leggere tutto quello che dirò, se lo potrete, sia a livello sempre storico, sociologico, riguardante la storia e l'umanità, sia a livello individuale, perché solo se coglieremo questi due piani di rivelazione non solo avremo capito la lettera, ma avremo tratto profitto da questa lettera. Leggiamo i versetti dal 3 al 7.
Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone, si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio e oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Non ricordate che quando ancora ero tra voi venivo dicendo queste cose, e ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene.
Allora attenzione, Paolo dice: prima della parusia, della venuta ultima del Signore, ci saranno due cose. Uno, l'apostasia. Che cosa vuol dire apostasia? Apo istamai, cioè mi allontano da una sicurezza per affidarmi a qualche cosa di inconsistente. Il linguaggio dell'Antico Testamento direbbe servire a dei stranieri, Deuteronomio 7,4. Questo infatti è il senso in cui compare nell'altro passo del Nuovo Testamento dove è presente questo vocabolo. Atti 21,21. Paolo è arrestato a Gerusalemme ed è accusato di insegnare ai giudei l'apostasia da Mosè, cioè che si allontanino dalla sicurezza, dalla certezza di Mosè. Le Bibbie traducono che abbandonino Mosè. Quindi che cos'è l'apostasia? L'apostasia è il volontario allontanamento da Dio, è il volontario allontanamento da Cristo, è il colpevole rifiuto del loro amore. Allora non è certo l'apostasia della Chiesa, perché è indefettibile, perché le porte degli inferi non prevarranno mai contro di essa, no? L'apostasia riguarda la società, una società che si travierà, che si allontanerà dal senso di Dio, dal senso della sua legge, che andrà verso vie lontane da Dio. Allora, prima della fine, sicuramente ci sarà questa grande apostasia, questo trionfo dell'ateismo, questa messa in discussione totale dei valori di Dio e di Gesù Cristo. Ma poi ci sarà un altro segno. Ci sarà l'uomo iniquo, Allora Paolo vuole demolire il falso allarmismo circa un imminente ritorno del Signore, correggendo questo grave errore che gettava scompiglio nelle coscienze e in tutta la vita comunitaria, assicurando che la fine della vita sarà manifestata prima da alcuni segni. Primo, l'apostasia. Secondo, l'uomo iniquo. Chi è sto uomo iniquo? Notate bene, anche qui si dice la parusia dell'uomo iniquo, versetto 9. La parusia, anche qui è una parusia, è una venuta ultima. Abbiamo detto che il significato della parola parusia è la venuta di qualcuno di importante, di un re, di un sovrano, di un grande dignitario. Ecco, c'è una parusia di Cristo e c'è una parusia dell'uomo iniquo. O, come dice il testo greco, con un semitismo, l'uomo della anomia, anomos, senza legge, senza legge. I testi traducono l'iniquità. Notate bene, sarà rivelato è un passivo divino, non c'è complemento da gente, da Dio. Sarà Dio che svelerà, manifesterà, smaschererà questo uomo dell'anomia, dell'iniquità. Questo termine anomos, cioè senza la legge, richiama l'opposizione alla legge, e poiché si tratta della legge divina, è la ribellione, è l'essere contro Dio. Questo ribelle è rivelato da Dio, è smascherato da Dio, e in questo mostra la sua opposizione alla rivelazione vera, quella di Gesù Cristo. Notate bene, non si dice dove si trovasse prima di questa rivelazione, non si dice chi sia, si dà alcune caratteristiche. Le caratteristiche sono essenzialmente cinque. Uno è proprio questo che abbiamo detto, è l'uomo senza legge, anomos, senza legge, cioè che si oppone alla legge e alla volontà di Dio. Secondo, è il figlio della poleia, cioè della perdizione, si indica con questo il suo destino ultimo, è un condannato, è conseguenza dell'anomia. Poiché è senza legge, va in perdizione, si perde, sarà sconfitto. Su questo i credenti devono stare tranquilli, perché finirà in perdizione. Vi ricordate sempre la solita dottrina delle due vie: chi sta dalla parte di Dio, che è la vita, la felicità, la pienezza, vive nella beatitudine; chi si allontana da Dio, che è la felicità, va verso l'infelicità; chi si allontana da Dio, che è la vita, va verso la morte; chi si allontana da Dio, che è la pienezza, va verso la perdizione. Quindi è uno sconfitto. Però attenzione, terza caratteristica: si oppone, cioè anti, contro, e iper, si esalta. Allora si oppone a Dio. Questo termine richiama Satana, cioè l'oppositore, l'avversario per antonomasia, anche se non è Satana, questo uomo iniquo. Questo uomo iniquo, questo figlio della perdizione, questo uomo di peccato non è Satana. Versetto 9 si dice che è diverso. Ma si sottolinea con questi due verbi, si oppone e si esalta, il suo modo di agire. Egli si oppone a tutto ciò che è buono, si oppone a tutto ciò che è oggetto di sacro, e si oppone a tutto ciò che è di culto a Dio. Questi egli primo e secondo iper, cioè va sopra, si mette sopra, si innalza sopra quanto è chiamato Dio ed è oggetto di culto. Egli a un certo momento si mette nel santo dei santi, si mette nel tempio santo di Dio. Già nell'Antico Testamento abbiamo alcune descrizioni così. Nel descrivere lo sconfinato orgoglio del re di Tiro, Ezechiele, al capitolo 28, versetto 2, esclamava: «Il tuo cuore si è innalzato, e tu hai detto: io sono Dio, sono seduto sul seggio di Dio in mezzo al mare. Ma tu sei un uomo e non Dio, e prendi la tua volontà per la volontà di Dio. Quindi c'erano state già delle figure nell'Antico Testamento che si erano credute Dio, che si erano fatte Dio. Anche Daniele, al capitolo 11, versetti 36-37, nelle sue visioni contempla nell'avvenire un re, che sarà Antioco IV Epifane, che, dice il testo, si innalzerà, stesso verbo, si glorificherà sopra tutti gli dèi e dirà cose perverse contro il Dio degli dèi. Non avrà riguardo ad alcun Dio, ma si glorificherà sopra tutti. La quarta caratteristica, l'avete visto, è proprio che siede nel Tempio. Ed è lo scopo della sua vita, poste, scopo preciso, pretende di essere Dio, no? Perché non si manifesta, scusate, è colui che si innalza ed è chiamato ad, perché si insedi nel Tempio di Dio, oste, un fine, pretendendo di essere Dio. Con questo, il Tempio, sapete, è il luogo più sacro, è il luogo della presenza di Dio. Con questo gesto provocatorio, questo uomo dell'anomia, questo figlio di perdizione, intende rifiutare a Dio il riconoscimento di essere l'unica autorità degna di stare nel Tempio, il luogo sacro per eccellenza. Quinta caratteristica, sedendo nel Tempio, si arroga, no, la dignità divina. Ecco, qui si tocca il massimo della bestemmia, pretendendo un culto, considerandosi Dio. Versetto 4 dice, apodegninta, ed è un participio, cercando di dimostrare di essere Dio. Cercando di dimostrare di essere Dio, pretendendo di essere Dio. Quindi questo uomo iniquo è l'uomo dell'anomia, prima caratteristica, è figlio della perdizione, apoleia, sarà sconfitto, ha questa azione di opporsi a Dio e di mettersi sopra Dio, antifer, vuole sedere nel Tempio di Dio, scalzare il luogo della divinità, e quinto, arrogarsi la dignità divina. Ovviamente, su chi sia questo figlio di perdizione, che non è Satana, perché lo dice chiaramente, è diverso da Satana, i teologi si sono sbizzarriti. E allora io vi do lettura di alcuni testi. Allora, è quello che viene anche chiamato anticristo, l'anticristo che apparirà prima della fine dei tempi. Questo anticristo è stato identificato ora col re di Tiro, lo abbiamo visto nel profeta Ezechiele, ora con il re Antioco IV Epifane, colui che cosa fece? Voi sapete, questo Seleucide, quando divenne re di Israele 167 avanti Cristo, volle mettere la statua di Zeus all'interno del Santo dei Santi, quindi abominio della desolazione, massima profanazione. Ma anche il re di Babilonia era stato visto come l'anticristo, colui che aveva distrutto il Tempio di Gerusalemme, colui che aveva deportato gli ebrei. Ma anche il buon Pompeo, che nel 64, mi pare, no? Guidando le truppe romane, conquista il Tempio e conquista Israele, no? Dopo di lui tutta una serie di imperatori. Voi sapete che gli imperatori presso i romani si consideravano dei, il divino Augusto, il divino. E allora ecco che sono stati individuati alcuni imperatori, e qui anticipo l'altro elemento: abbiamo primo l'apostasia, secondo l'uomo iniquo, certo l'ostacolo, c'è qualcosa che trattiene l'anticristo dall'esplodere nella sua drammaticità. E allora, poi ne parlerò a lungo, ma per esempio Molti hanno visto nell'antichità come anticristo il pazzo Caligola, che finché fu possibile fu trattenuto dall'esternare la sua pazzia dal generale Vitellio, oppure Nerone, che fu trattenuto dall'esplodere nella sua malvagità dal vecchio imperatore Claudio. Dopo hanno visto come anticristo Tito, che distrugge definitivamente il Tempio di Gerusalemme. Hanno visto come anticristo Erode Agrippa. Hanno visto come anticristo Vespasiano, Domiziano, Diocleziano, o comunque altre figure imperiali. Tant'è vero che mi ha fatto sorridere, ma ve lo leggo perché è interessante. Nel Medioevo erano tutti convinti che l'anticristo fosse Federico II, morto nel 1250, ultimo imperatore della casa degli Stauffer, nipote di Federico Barbarossa, re dei Romani, di Germania, d'Italia e di Sicilia, ma anche grande avversario dei papi del suo tempo, per cui venne eletto nel Medioevo come l'anticristo, al punto che quando si diffuse la notizia della morte di Federico II, molti non ci credettero, perché pensavano: non è possibile che muoia l'anticristo prima della venuta del figlio dell'uomo, prima della venuta definitiva del Signore. Tant'è vero che è documentata una scrittura notarile fatta a San Gimignano in Toscana di un orafo, no? Che metteva sotto in atto notorio che sicuramente Federico II era ancora vivo ed era disposto a scommettere su questo tutti i suoi beni, perché se era l'anticristo non poteva essere morto, tanto più morto di dissenteria, come si diceva fosse deceduto il buon Federico II. Non vi sto a dire, ma qui su questo numero Parole di Vita, che è questa rivista che ricevo mensilmente, che è fatta molto bene, dell'Associazione Biblica Italiana, c'è un numero speciale a tutti i vari anticristi che hanno popolato i romanzi, che hanno popolato la cinematografia, no? Soprattutto negli ultimi tempi, ma ve li risparmio ampiamente. Oltre alla lista degli imperatori, negli anticristi vennero messe alcune espressioni teologiche. Cioè, per esempio, nel secondo secolo si cominciò a pensare che l'anticristo fosse l'agnosi, cioè l'eresia, quella che negava l'incarnazione del Cristo. Sapete tutto sull'agnosi, perché vi abbiamo stressato più volte su questa, cioè coloro che dicevano che Gesù non era vero uomo, che Gesù era Dio, sì sicuramente, ma faceva finta di essere uomo, appariva in forma umana, non poteva soffrire, perché era indegno che un Dio soffrisse e tanto più morisse. Questa eresia che è molto forte, molto potente, che ha derivazioni sicuramente filosofiche da Aristotele, ma soprattutto da Platone, il disprezzo della carne, il disprezzo della corporeità, minava le basi del cristianesimo. Noi siamo qui a celebrare il Santo Natale fra un po', quindi l'incarnazione, questo Dio che si fa carne, questo Dio che si fa bambino, questo Dio che si fa brefos, come dice, feto appena partorito, come dice Luca. E allora l'agnosi è vista come l'anticristo, come il tentativo disperato di smontare la grande novità della fede. Altri hanno visto nell'anticristo Maometto. Quando negli anni, nei secoli dell'espansione dell'Islam, no? Si vedeva l'Islam che ormai era arrivato in Spagna, addirittura partendo dall'Arabia, era arrivato fino in Spagna e sembrava dover invadere l'Europa, pensate a tutta la saga del Cid Campeador, eccetera, eccetera, ecco che Maometto è visto come l'anticristo, che dà il colpo definitivo al cristianesimo e che porterà alla rovina il cristianesimo, a meno che intervenga il figlio dell'uomo nella sua venuta per sconfiggerlo definitivamente. Ovviamente Lutero, ma soprattutto i suoi seguaci, vedranno come anticristo il papato, è il papa che sta minando la salvezza, la vera visione della Chiesa, è il papato con le sue ricchezze, con la sua simonia, si erge a divinità, questi papi che si consideravano Dio in terra, che si consideravano, che quasi prendevano il posto nel Tempio di Dio, il posto di Dio stesso, ecco. E il protestantesimo vede nel Papa l'anticristo e vede in lui queste caratteristiche di uomo che si è allontanato dalla legge di Dio, l'anomia, figlio di perfezione, si oppone alla radicalità del primo Vangelo, si esalta al punto che siede nel Tempio con parvenze di sacralità, si arroga quasi una dignità divina. Ma c'è anche un'altra teoria, che è la teoria storico-critica, cioè chi è l'anticristo? È l'allontanamento dal cristianesimo, è l'allontanamento da Dio. E qui, non dico quasi tutte le epoche, ma sicuramente molti leggono anche nell'epoca presente un momento di apparizione dell'anticristo in questa secolarizzazione, in questo ateismo dilagante, in questo dimenticarsi di Dio, in questo di fare a meno di Dio, che è tipico magari della nostra cultura. Sicuramente c'è dietro anche tutta la grossa lettura dell'apocalittica giudaica, che è veramente importante in questa disamina, perché soprattutto fra la seconda metà del primo secolo e i primi decenni del secondo secolo, appartenendo in ambiti diversi, no? Se Paolo sta affrontando questo tema è perché in ambienti giudeo-cristiani nascono alcuni scritti che parlano tantissimo dell'anticristo, per esempio la Didache, per esempio l'ascensione di Isaia. Notate bene, non è un essere qualsiasi, questo anticristo, è un personaggio particolarmente malvagio, figlio di perdizione, seduttore del mondo come figlio di Dio, dice la Didache. Oppure l'ascensione di Isaia, questo apocrifo dell'inizio del secondo secolo, un testo cristiano di area antiochena, dice che alla fine dei tempi comparirà Beliar, angelo grande, re di questo mondo, che assume la forma di un uomo e discende sulla terra e perseguita la pianta che piantarono i dodici apostoli del diletto. Egli compirà prodigi, alla sua voce sorgerà il sole di notte e parlerà come il diletto e dirà di sé: io sono il Signore e dinanzi a me non vi è nessuno, e gli crederanno tutti gli uomini del mondo. Acquisirà una grande autorità e la potenza dei suoi miracoli sarà in ciascuna città e in ciascuna regione. Al suo dominio però è stabilito un termine: 3 anni, 7 mesi e 27 giorni, il famoso riferimento a Daniele 12:12. Un testimone importante di questi temi, no? Che parlano di questa incarnazione rovesciata, cioè non è più Dio che si fa uomo, ma è un uomo che si fa Dio, è Giustino, che muore nel 165, che nel dialogo con Trifone disegna uno scenario molto simile proprio a questo di 2 Tessalonicesi 2. Giustino parla della seconda venuta di Cristo, che avverrà nella gloria ma in concomitanza con la comparsa dell'uomo dell'apostasia, colui che pronuncia parole inaudite contro l'Altissimo. Questi perpetrerà con audacia sulla terra ogni iniquità contro noi cristiani. Egli è colui che, come indica Daniele, dominerà per un tempo, più tempi e mezzo tempo. Se volete, abbiamo dei riflessi di questa teoria dell'Anticristo molto forte su un altro testo, questa volta canonico, che è l'Apocalisse, e che è contemporaneo a questo. Perché, se vi ricordate, abbiamo dei interi capitoli, il 13, il 17 e il 20, in cui si parla delle due grandi bestie che si oppongono al Cristo, soprattutto la bestia che sale dal mare, che appare anche qui come una sorta di incarnazione rovesciata del grande drago di Apocalisse 12, no? Ed è così più avvicinabile alla pretesa incarnazione del male nell'Anticristo, cioè un uomo sempre che si fa Dio. La prima testimonianza di un uso esplicito del termine Anticristo per definire questa figura sinistra che troviamo qui nella seconda lettera dei Tessalonicesi ce la dà Ireneo di Lione nel libro Adversus Hereses contro gli eretici, e di nuovo dicendo dell'Anticristo: colui che si oppone e si innalza soprattutto quello che è detto Dio o è oggetto di venerazione, cita tale quale 2 Tessalonicesi 2:4. Paolo si riferisce a quelli che sono detti dei da coloro che ignorano Dio, cioè gli idoli. Ireneo afferma di aver udito parlare dell'Anticristo da un presbitero, a sua volta uditore degli apostoli. Noi sappiamo che Ireneo, vescovo di Lione, è formato da Policarpo da Smirne, a sua volta discepolo di Giovanni, autore dell'Apocalisse. Quindi vedete come questa tematica, con radici vetero-testamentarie, si diffonde anche molto nel Nuovo Testamento. Ma attenzione! La parola Antichristos compare 5 volte nella Bibbia e solo nelle lettere di Giovanni. Prima lettera di Giovanni 2:18, 2:22, 4:3, 2 Giovanni 7. Nel primo versetto, citato da me, 1 Giovanni 2:18, compare 2 volte. Ma attenzione! Talora, in 1 Giovanni 2:18, non ha l'articolo e non si parla dell'Anticristo, ma si parla di un Anticristo, cioè una figura collettiva. Anzi, il versetto arriva a dire: figlioli miei, è l'ultima ora, e come avete udito che ha da venire l'Anticristo, sappiate che fin da ora vi sono molti Anticristi. Molti Anticristi. Allora, concludendo tutta questa disamina, al di là delle possibili testimonianze, io credo che l'Anticristo non abbia un volto preciso, ma in lui si possono raffigurare, e ci autorizza l'uso di questa parola nel Nuovo Testamento, vi sono molti Anticristi, dice Giovanni, tutte le potenze terrene che da strumento di servizio all'uomo si trasformano iniquamente in meccanismi di sfruttamento, in meccanismi di asservimento. Quindi tutte le idolatrie, tutte le dittature, tutte le ideologie che mitizzano forze umane, che idolatrano qualche aspetto della vita, che si dimenticano di Dio, in cui il dittatore di turno, il folle di turno, dice di essere lui la divinità. E allora tutte queste situazioni in cui davvero noi abbiamo un allontanarsi dalla legge di Dio, l'anomia, abbiamo un andare verso la perdizione, abbiamo un'opposizione a Dio e un mettersi al posto di Dio, abbiamo un sedere nel Tempio perché ormai non c'entra più la fede, la religione viene messa da parte, la Chiesa viene magari perseguitata, ci si arroga dignità divina. Ecco, tutte queste situazioni finiscono per diventare strumento di perdizione, di divisione, di morte. Di morte. Ma, e qui veniamo al terzo punto, apostasia, uomo dell'anomia, della perdizione, abbiamo anche qualche cosa che si oppone a quest'uomo di perdizione. Abbiamo toccatecon al neutro, versetto 6, l'ostacolo. C'è qualcosa che si oppone a quest'anticristo, che lo blocca, che lo ferma. Versetto 7, o catecon, questa volta con l'omega e non con l'omicron, participio presente, maschile, l'ostacolante. Allora, nello stesso brano, Paolo parla dell'ostacolo o dell'ostacolante, di qualche cosa che ostacola o di qualcuno che ostacola. In ogni caso è un mistero di iniquità. Perché mistero? Attenzione, usa la parola mistero, che si usa invece per Dio, mistero di salvezza, mistero di redenzione, perché quest'uomo scimmiotta Dio, scimmiotta Dio. Quindi il mistero dell'iniquità dell'uomo di perdizione, no? Ingaggia la sua lotta contro Dio, ma ora c'è qualcosa, uso del neutro, o qualcuno, pronome personale, che lo trattiene. Solo quando questo ostacolo sarà tolto di mezzo, allora il figlio della perdizione dispiegherà tutta la sua potenza satanica con ogni sorta di portenti, di segni, di falsi prodigi e porterà molti alla rovina. Allora qui andiamo sempre peggio. Se abbiamo fatto tutto un giro infinito per cercare di capire chi è l'anticristo, adesso cerchiamo di capire chi è colui che blocca l'anticristo. Allora, la prima lettura che fecero i padri della Chiesa, che fece anche San Paolo, udite, è che colui che trattiene l'anticristo, sapete chi era? Era l'impero romano. Era l'impero romano. Tertulliano, 220, muore nel 220, dice che il catecon è il Romanus status, nel suo libro De Carnis Resurrezione e anche nell'Apologetico. Cioè, il potere politico di Roma è ciò che trattiene le forze oscure dell'ultima ora dal manifestarsi. Notate bene, anche se è un potere non cristiano, anche se perseguita i cristiani. Cioè, il fatto che ci sia una legge, questa legge, bene o male, impedisce il diffondersi dell'iniquità. Vi ricordate che anche San Paolo dice questo, e dice, parlando non solo di Giacomo Sandrelli, ma di tutta la tua categoria, Romani 13, il magistrato è un ministro di Dio. Quali parole di Paolo? Notate bene, lui subiva questi magistrati che talora lo condannavano i cristiani, che talora perseguitavano, ma per lui dobbiamo pregare per i magistrati perché sono ministri di Dio che hanno lo ius gladium, il potere della spada col quale ci tengono tutti buoni. Allora è una visione che c'è in Paolo, che è ripresa dai padri della Chiesa e che arriva anche all'interno di tutta la teologia medievale, dove questo o quell'imperatore viene venerato come colui che con la sua forza trattiene dall'esplodere delle forze del male. In altre parole, quando c'è l'anarchia, allora le forze del male esplodono. Finché c'è uno Stato, anche se è uno Stato a volte limitato, peccaminoso, è l'ostacolante del manifestarsi dell'Anticristo. A me piace molto di più la seconda lettura che viene data dell'ostacolante. L'ostacolante è lo Spirito Santo, che bello, cioè ci sarebbe questo Anticristo che vuole farsi Dio, ma grazie al cielo lo Spirito Santo di Dio che vive in noi e che difende la sua Chiesa, che cosa fa? Ci aiuta e non permette che questo Anticristo si faccia presente ed esploda. La forza dello Spirito Santo, se volete, no? Detto in senso, allora c'è sempre le due cose, no? Neutro e maschile. Prima neutro, l'impero romano, maschile l'imperatore. Qui potremmo dire un provvidenziale decreto di Dio, la provvidenza di Dio, persona, lo Spirito Santo, che trattiene. Quindi il piano di Dio è Dio stesso, vedete le due dimensioni, ostacolo come cosa che trattiene l'Anticristo, ostacolante come persona che trattiene l'Anticristo. Terza lettura, la Chiesa. A partire almeno dal XII secolo emerge un'altra lettura di questo passo di due Tessalonicesi che vede nel Catecon la Chiesa romana, la Chiesa romana. È la Chiesa che con la sua forza di preghiera, di testimonianza, di vita coerente con l'Evangelo, nonostante le sue debolezze, i suoi peccati, impedisce la rovina del mondo, impedisce la tragedia finale. Perché è la Chiesa che nella sua fedeltà al Signore lotta contro l'Anticristo. È ovvio che, per esempio, ai tempi della Riforma, se l'Anticristo è il Papa, i protestanti vedranno se stessi come coloro che bloccano l'Anticristo, come coloro che si oppongono al papato che è diventato Anticristo. Per esempio, al tempo della distruzione di Gerusalemme nel 70, i giudei che avevano avversato Cristo erano considerati l'Anticristo, l'impero romano con Tito, l'ostacolante, cioè colui che aveva bloccato i giudei. Al tempo ovviamente delle controversie confessionali, protestanti e anglicani vedono in se stessi coloro che bloccano questo papato che si autodivide. Quarta posizione, il Vangelo. Vi spiego perché. Paolo al versetto 6 fa un discorso che noi non capiamo mica tanto, perché dice: voi ben sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo. E noi diciamo: ah, tu a loro gliel'hai detto, a noi non ce l'hai detto, i tessalonicesi lo sapevano, noi facciamo fatica a saperlo. Che cosa ci può aiutare? Ci può aiutare che questa cosa che trattiene l'Anticristo, loro prima non la conoscevano, ma ora l'hanno conosciuto. E allora, che cosa prima non conoscevano e poi hanno conosciuto? Il Vangelo, no? I tessalonicesi prima erano dediti agli idoli, non riconoscevano l'unico Dio. Arriva Paolo, secondo il suo procedere teologico che vediamo per esempio a Listra in Atti 14 o ad Atene al capitolo 17, prima Paolo parla dell'unico Dio, creatore e Signore del cielo e della terra, e da questo discorso passa poi ad annunciare l'Evangelo, la rivelazione di quest'unico Dio che è Gesù Cristo. Quindi in questo caso ciò che ostacola e che ha bloccato l'Anticristo e il Vangelo, l'ostacolante è stato Paolo che ha promulgato questo Vangelo. Ultima lettura, Satana prima della fine dei tempi. Satana prima incatenato viene liberato alla fine della storia per perseguitare i cristiani, ma è sconfitto definitivamente dalla venuta di Cristo. Quindi in questo caso, stranamente, perché ho detto che si dice esplicitamente che l'uomo dell'iniquità, l'anticristo, non è Satana, però alcuni leggono lo stesso in questo Satana che è incatenato, che è impedito dal piano provvidenziale di Dio di perseguitare i cristiani, ma che alla fine farà una grande persecuzione prima della sua sconfitta definitiva. Ma, come dice Ortensio da Spinetoli, ogni ipotesi per uscire dall'enigma è gratuita, perché il contesto non offre la possibilità di una soluzione. Paolo utilizza il genere letterario apocalittico nel quale vengono usati simboli concreti per disegnare un mistero trascendente. Cioè, in altre parole, più che una tabella di marcia, cioè delle cose che devono capitare, quindi io adesso dovrei aspettarmi, secondo una lettura letterale di questo testo, no? Cioè prima deve esserci l'apostasia, cioè tutti si allontanano da Dio, poi deve comparire questa persona che si autodivinizza e che si oppone a Dio, che però è trattenuta per un po' da qualcosa che l'ostacola, da questo ostacolante, alla fine però arriva il figlio dell'uomo e distrugge per sempre l'anticristo. Più che una tabella di marcia, è un quadro generale di tipo apocalittico che ci insegna a conservare il senso dell'attesa, senza sconfinare nella patologia di una ricerca dei tempi o anche nell'apatia di una comoda indifferenza. Cioè, io credo che il merito di queste lettere è di avere riequilibrato il senso dell'attesa, dandole il giusto valore. Ecco perché vi ho detto all'inizio, attenzione, leggiamo sempre a due livelli questo messaggio, perché da una parte sì, possiamo anche noi essere presi un po' anche dalla curiosità letteraria, del senso storico, ma questo senso storico, cioè relativo a come finirà l'umanità, come finirà il mondo, è meno interessante. In ogni caso il messaggio è: la storia non deve spaventarci, anche quando vediamo che tutto va male, anche quando vediamo che tutto sembra portare al dilagare dell'iniquità, Cristo ha vinto il male. Ma soprattutto, io dico, questo discorso va fatto a livello personale. Perché prima o poi nella nostra vita possono manifestarsi degli anticristi, che saranno il dubbio, ma che saranno l'invecchiamento, la sofferenza, la malattia, la paura di morire. Ma anche qui non dobbiamo scoraggiarci, perché ci sarà sempre l'ostacolante, ci sarà sempre lo Spirito Santo. Viene sempre in mente 1 Corinti 10:13, no? Che il Signore non permette mai una prova che sia superiore alle tue forze, senza darti la forza per sopportarla e la via d'uscita. Ecco, quindi la prova non è mai superiore alle forze, hai sempre la forza di sopportarla, hai la via d'uscita. Ecco che cos'è in fondo l'ostacolante. E allora vedete, questo è qualcosa che poi faccio mio, perché se anche al termine della mia vita sarà la malattia, sarà la sofferenza, sarà l'invecchiamento, sarà la paura di morire, io vivo questa esperienza di male, no? Di anticristo, di figlio della perdizione, ecco, c'è sempre un qualche cosa che l'ostacola, c'è il Signore che mi tiene nelle sue braccia e alla fine vedrò Cristo glorioso venire sulle nubi. Versetto 8, e poi chiudiamo.
Solo allora sarà rivelato l'Empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di Satana con ogni specie di portenti, di segni e prodigi menzogneri, e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi.
Ci fermiamo qui un momentino. Allora, attenzione, l'empio sarà rivelato da Dio. Quindi Ce ne accorgeremo, i credenti sanno, quando arriva l'anticristo nella storia o nella loro vita, Dio glielo rivelerà. Ma state tranquilli, perché il Signore lo distruggerà con il soffio della sua bocca. Ecco, questo sono delle frasi molto molto belle, che dicono la potenza di Dio. Questo anomos, questo il senza legge viene distrutto dal soffio della sua bocca. Già Isaia 11,4 diceva: il Messia ucciderà l'empio col fiato delle sue labbra. Giobbe 4,9: quelli che seminano la perversità la mietono, essi periscono per l'alito di Dio e sono consumati dal soffiare delle sue narici. Salmo 104: Dio crea la vita con il soffio della sua bocca, e allora Gesù con il soffio della sua bocca riduce a niente il suo avversario e gli toglie la vita. Quindi queste prove, queste difficoltà che potremo anche avere nella nostra vita, Dio le disintegrerà come il vento disintegra le nubi di un temporale, e allora apparirà lo splendore della sua venuta. Che bello, lo splendore, la bellezza della sua venuta. Certo, si ritorna poi ancora a considerare alcune cose della venuta dell'empio. Il quale empio, avete visto, no? Opererà come? Opererà con la potenza di Satana. Quindi vedete che non è Satana, opera con la potenza, l'energia di Satana. E questa energia di Satana è pseudos, da cui la parola pseudo, menzogna, apatè, inganno. Secondo, agirà con dynamis, potenza, miracoli. Gli empi faranno miracoli, semeioi, due, segni, terasis pseudus, prodigi di menzogna, tre, e quattro, apatea di chias, inganno di iniquità. Siamo di nuovo al solito grande discorso. Il male a volte farà prodigi, farà miracoli, verrà presentato come bene. State attenti, vegliate, ci saranno politici che vi faranno vedere il male per bene, vi inganneranno, vi diranno che compiere delle opere vergognose sono in realtà foriere di pace, di salvezza, di salute nazionale. Gesù dice: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma io vi dico, voi state attenti, perché io ho predetto ogni cosa. Marco 13, versetti 22-23. Il Signore ci mette in guardia. Guardate che talora il male si maschera da bene. E tanta gente anche oggi è intontita da proposte politiche, sociali, che sono mortifere, che sono velenifere, che sono diaboliche, ma che sono presentate come il bene comune. Allora bisogna davvero stare attenti, perché l'empio agisce con la potenza di Satana, che è menzogna e inganno. Agisce con miracoli, con segni prodigiosi, con prodigi di menzogna, con l'inganno dell'iniquità. Ecco l'importanza del vigilare. Ecco perché nell'attesa della venuta del Signore la Chiesa ci invita, soprattutto nell'Avvento, alla vigilanza, allo stare attenti, a guardarci bene. Vigilanza, come ha detto ieri il Papa nell'Angelus, non è stare svegli di notte, ma avere le antenne dritte per capire ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio, ciò che è fedele al Vangelo e ciò che è contro il Vangelo, ciò che è nella linea dell'amore, del servizio, del dono, dell'accoglienza del povero e dell'ultimo, e ciò che è contro di questo. Vigilare, perché siamo sedotti. Ecco che allora è il versetto successivo, leggi.
E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno, perché essi credano alla menzogna, e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno consentito all'iniquità.
Mamma mia, vedete, c'è una, di nuovo il testo greco è energeia, c'è una energeia di seduzione. Quindi da una parte abbiamo l'energia di Satana, e dall'altra parte abbiamo l'energia di Dio, l'energia di Dio. E Dio dà a noi questa forza, questa forza per difenderci. Attenzione, qui è un versetto un po' delicato, perché sembra che agli empi sia Dio che manda la forza di seduzione, ma questo è il grande discorso della presenza e della libertà che già sapete, no? Cioè nell'ebraismo, nel modo di dire ebraico, non nel concetto principe, il male, se c'è, è perché Dio lo permette, no? Questo è il vecchio discorso di sempre. Ma perché Dio lo permette? Perché ci lascia liberi. Quindi il colpevole ultimo che c'è il male, a volte appare nei testi biblici, sembrerebbe Dio. È chiaro, se Dio ci faceva dei burattini, delle statuine, noi non potevamo peccare, e quindi il male non ci sarebbe stato. E il male c'è perché Dio all'inizio ci ha dato questa possibilità di avere un'energia di Dio o un'energia di Satana. Ma ci ha dato questo dono, che è la libertà, per farci simile a Lui, per farci rispondere nell'amore a Lui che è amore. Questo è un grande tema, presenza e libertà, il solito tema che viene sempre fuori. Ma anche qui Dio manda loro una forza di seduzione. È il vecchio discorso, vi ricordate, nell'Esodo per 10 volte si dice il faraone indurì il suo cuore, per 10 volte si dice Dio indurì il cuore del faraone. Se Dio indurì il cuore del faraone, mi dite, allora il faraone non aveva nessuna colpa. Ma se il faraone indurì il suo cuore, il faraone ha colpa. Ma secondo l'ebreo è la stessa cosa, poiché Dio ti ha fatto libero, è lui la causa ultima che tu usi male la tua libertà. Ma la libertà Dio te l'ha data come un dono, non come una condanna. Sei tu che la usi male. Attenzione, leggiamo avanti versetti 13 e 14.
Noi però dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati del Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo per il possesso della gloria del Signore nostro, Gesù Cristo.
Allora, attenzione, ancora una cosa al versetto al versetto 10, no? A danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati. Allora, prima di tutto, per essere salvati. Non ci salviamo da soli, La salvezza è un dono di Dio. La salvezza viene da Dio. Ancora un passivo divino, essere salvati da Dio. Secondo, l'amore della verità. Ecco che bello. Il credente è colui che ama la verità. Non è colui che accoglie delle norme, accoglie delle liturgie, dei riti, delle leggi. Il credente è colui che ama la verità. La verità è accolta solo dove c'è l'amore. E poi noi sappiamo che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Quindi la fede è un rapporto di amore, di intenerimento verso Dio, di accoglienza di Dio, di abbracciare Dio, di coccolarsi con Dio. Qui abbiamo alcune cose molto belle. Fratelli amati dal Signore. Il Signore ci ama, ci vuole bene, è innamorato di noi. È innamorato di noi. Sono parole preziosissime. Dio vi ha scelti, e poi qui i testi, i manoscritti si dividono in due categorie. Alcuni dicono ab arches, cioè da principio, ci ha scelti da principio. Allora anche il brano dei Tre Colossesi che abbiamo letto prima, no? È nel piano di Dio creazionale che tutti noi amati da Lui siamo salvi. Quindi è da principio, Dio ci ha nel suo cuore da principio, Dio vi ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, vi ricordate, no? Quindi è nel cuore di Dio da sempre, no, che noi siamo salvi. L'altra lettura non è ab arches, ma ab archen, ed è quella, per esempio, che ha letto Federica, cioè come primizie per la salvezza, nel senso che sì, noi siamo i primi che sappiamo di essere salvati, ma con questo compito missionario poi di annunciare a tutto il mondo che la salvezza è per tutti. Per mezzo di che cosa? dello Spirito Santificatore. Ricordatevi che Gesù in Giovanni 17:17 dice: siete santificati con la verità. È lo Spirito che ci fa santi, cioè ci mette dalla parte di Dio in questo tumulto della vita dove arriva l'anticristo, anzi dove è pieno di anticristi. Ecco che è lo Spirito che ci tutela, che ci protegge, che ci mette da parte. Sapete che santità non è osservanza delle norme, ma è kedushah, cioè essere messi da parte per Dio, che ci mette da parte per Lui, per acquistare la gloria del nostro Signore. Per i poiesin, entrare in possesso, ma c'è l'idea del darsi da fare, per una certa fatica. Il Signore ci mette da parte, certamente, però vuole anche la nostra collaborazione, la nostra fatica, perché noi restiamo nel bene, nella santità, eccetera. Ultimi versetti.
Perciò, fratelli, state salvi e mantenete le tradizioni che avete apprese, così dalla nostra parola come dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati, ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
Allora, voi sarete una botte di ferro se vi manterrete fermi alla paradosis, alla tradizione. E che cos'è la tradizione? La parola e le lettere, cioè il magistero della Chiesa e la Sacra Scrittura. Restate fermi in questo. E il Signore allora ci dia questa consolazione eterna, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Conclusione, siamo arrivati al tempo. Qual è, come dicono adesso nei congressi, il take away? Quando vado a un congresso di medicina ti parlano per 3 giorni, poi alla fine ti fanno una slide in cui take away, quello che porti a casa. Che cosa portiamo a casa da tutta questa lettura? Allora, facciamone prima una rapida lettura storica e poi una lettura personale. Che cosa mi porto a casa? Primo, 3 grandi consolazioni. Gesù tornerà. Questo Gesù che noi cerchiamo, anche a volte affannosamente, anche a volte come una nube oscura, si rivelerà finalmente per noi. Noi lo incontreremo. E anche questo mondo, stiamo facendo adesso la lettura, diciamo, storica, sociologica, questo mondo che sembra devastato dal male, dall'odio, dalle guerre, dal razzismo, ecco, questo mondo vedrà la venuta del Signore, sarà santificato dalla sua presenza. Tutto questo mondo vedrà il trionfo di Cristo. Secondo, i suoi fedeli saranno da lui raccolti, la bellezza di essere ecclesia, cioè raccolta, chiamata, la bellezza di essere popolo, la bellezza di essere chiesa. Terzo, ogni male sarà vinto, l'anticristo sarà distrutto. Quindi anche nella storia, quando apriamo il telegiornale, quando leggiamo tutte le tragedie della storia, verrà il momento in cui il bene trionferà e il male sarà cancellato. Secondo punto, l'importanza della fedeltà alla tradizione apostolica, e questa tradizione apostolica ce la trasmette la Bibbia, e quindi l'importanza di leggere la Bibbia, di leggere la Scrittura, di conoscere la Scrittura. Terzo, vigilare contro il male, perché il male spesso è seducente. Il male spesso si presenta come bene, certe ideologie sembrano volere il bene di questo o di quell'altro, ma se poi ci mettiamo davanti al crocifisso e preghiamo, ci accorgiamo che queste ideologie sono ideologie malsane, sono ideologie di odio, sono ideologie di peccato, sono ideologie di chiusura, non sono ideologie di amore e di servizio, ma bisogna vigilare, perché c'è una seduzione di Satana che è molto forte. E allora quarto, schierarci con Gesù e contro l'iniquità. Non dobbiamo avere paura di prendere posizione, di essere profeti, di dire chiaramente male al male e bene al bene. Questo è compito del cristiano. Quinto, al tempo di Acab e di Jezabele, Dio incoraggiava Elia dicendogli che 7.000 persone in Israele avevano rifiutato di adorare Baal. Ecco, oggi sono milioni i credenti che rifiutano di adorare Baal, di adorare l'Anticristo, che vivono con fedeltà al Vangelo. Ogni tanto consoliamoci pensando ai milioni di credenti nella terra che davvero amano il Signore, lottano per un mondo più giusto, seminano del bene a profusione, anche se questo bene fa molto meno rumore del male che viene fuori. E allora sesto, preghiamo Dio che, ultimo versetto che abbiamo letto, conforti i nostri cuori. Secondo, li confermi in ogni parola e opera di bene. Cioè che la nostra, tutta questa tradizione che assorbiamo si trasformi poi in opere, che noi portiamo a tutti il profumo di Cristo, che evangelizziamo quelli che incontriamo. Ma, vi dicevo, l'altra lettura, la lettura personale. Che cosa succederà a questo mondo ci interessa più o meno. Quello che ci interessa è la nostra vita. E la venuta del Signore per me sarà il momento della mia morte. E allora prima potranno esserci tribolazioni, ci potrà essere l'anticristo, lo sperimentare il mio limite, la mia caducità, i miei dubbi anche di fede, le mie paure, le mie angosce, ma Gesù risorto ci proteggerà, ci prenderà con sé e ci darà la vita. E allora questa grande lettura storico-sociale, che è la prima che appare, in realtà va poi tradotta in una lettura personale. Paolo ci dice: non temere, non temere, tu nella vita sì, stai andando incontro al Signore. La vecchiaia, lo dico spesso, è un momento privilegiato in cui ci avviciniamo all'incontro con il Signore. Questo incontro si è fatto più vicino, ma non avere paura, perché anche se prima ci saranno dei segni di iniquità, che saranno questo anticristo, che potranno essere le prove, le malattie, i dispiaceri, le cose brutte che vedi in giro, eccetera, ci sarà sempre un ostacolante. Questo male non prevarrà mai contro di te, non prevarrà mai contro di te, ci sarà sempre qualcosa o qualcuno, cioè il piano provvidenziale di Dio, la forza del suo spirito, che impediranno che questo male ti sopraffaccia. Mai, mai tu finirai sotto le grinfie del male. Il Signore ti custodirà, il Signore ti proteggerà, perché tu sei amato dal Signore, e allora il Signore ti consolerà, e alla fine il finale è un lieto fine. Noi nei film non sappiamo mai se i film una volta finivano tutti bene, adesso i film che vediamo alla TV finiscono quasi tutti male perché così ce li ricordiamo meglio. No, il film della nostra vita finisce bene, finisce col trionfo di Cristo, sì nel mondo ma anche nella nostra vita, e per quanto la nostra vita sia tormentata, segnata dal male, dalle sofferenze, dalle malattie, dalle prove, il gran finale sarà questo bacio di Dio, che sarà il momento della nostra morte, in cui Dio ci bacerà sulla bocca, come dice il famoso Midrash della morte di Mosè, e ci prenderà con sé per vivere nel suo splendore, per vivere nella bellezza della sua gloria, per vivere questa felicità senza fine. Ecco perché queste lettere sono lettere di grande speranza. Queste lettere sono lettere molto molto concrete, perché non ci dicono tutto va bene madama la marchesa, ma ci dicono guardate, ci sono anche tante grane, tante cose tristi, tanti anticristi, è pieno di anticristi, ma voi non temete, perché il Signore è con voi e vi protegge, e la fine cosmica, ma anche la vostra fine personale, sarà una fine di gioia, sarà una fine di bellezza, sarà una fine di gloria. E allora neanche la morte vi farà più paura, perché voi siete chiamati alla vita eterna in Dio.